Allora, dicevamo, siamo noi di Attica Blues. Già dalla fine dell'anno scorso abbiamo cambiato orario. E così che siamo passati dal lunedì a sera al giovedì pomeriggio dalle 4 alle 5. Quindi per tutto quest'anno non ve c'è scrollate de dosso. Tutti i giovedì dalle 4 alle 5 Attica Blues.
Am I worried with the human soul? Some people think that they are in their rights when on command they take a black man's life. Now let me give a rundown on how I feel. If it ain't natural, then it ain't real.
E allora cominciamo subito con un bel Peter Tosh, questa è la sua Fight Apartheid.
White illegal in a Milan,
Allora vi ricordiamo che la vostra radiolina è sintonizzata sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. L'unica radio che non si piglia. La radio senza le 3P, senza padroni, senza pubblicità e senza partiti. Una radio che naturalmente non campa d'aria. Quindi naturalmente vi esortiamo a sottoscrivere per Radio Onda Rossa o accattandovi la smemoranda,
la scarceranda,
o sottoscrivendo il conto corrente postale 61804001, intestato naturalmente a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185 Roma. Naturalmente siete invitati anche a passare qua a Via dei Volsci, a trovarci, a vedere la radio quando e come volete. Ma cominciamo con una notizia fresca fresca.
Eh sì, è una notizia di oggi che ha proprio dell'assurdo e che è stata diffusa da Silenzio Assordante, la trasmissione di Radio Onda Rossa che si occupa delle lotte fuori e dentro i CIE. Si tratta della storia di Nadia, una ragazza di 19 anni che è rinchiusa da 2 mesi nel CIE di Ponte Galeria, il lager che si trova alle porte di Roma, in cui vengono rinchiuse tutte le persone immigrate che vengono trovate senza i documenti, il permesso di soggiorno in regola. Il fatto curioso è che però Nadia in realtà non è propriamente un'immigrata, nel senso che è una ragazza italiana che vive però sotto il ricatto del permesso di soggiorno, perché è nata in Italia da genitori marocchini.
Perché in Italia, se nasci in Italia, non sei automaticamente italiano.
Eh no, quello sarebbe lo ius soli, il diritto che si basa sulla terra e il luogo di nascita, mentre in Italia quello che vige nel diritto di cittadinanza fin dai tempi in realtà della nascita dello Stato italiano è lo ius sanguinis, cioè il diritto di sangue, indipendentemente da dove nasci, se sei figlio o figlia di cittadini italiani sei considerato anche tu cittadina italiana, se invece sei figlia di cittadini di un altro paese sei considerata automaticamente straniera e quindi una persona da rinchiudere ed espellere. E quindi quella che sta subendo Nadia è una doppia violenza, una violenza dello Stato che l'ha rinchiusa, ma anche una violenza patriarcale, perché Nadia ha subito una violenza da parte del padre all'interno delle mura domestiche.
E poi è una storia un po' complessa perché ha anche una sorella e quindi
sì,
entrambe
infatti,
venivano violentate dal padre.
Entrambe hanno denunciato questa violenza subita dal padre e il padre, una volta rinchiuso in carcere, per vendetta le ha espunte entrambe dal rinnovo del permesso di soggiorno, perché quando si è minorenni il permesso di soggiorno dipende da quello dei genitori. Il padre quindi, per ritorsione contro la denuncia, non ha rinnovato il loro permesso di soggiorno, quindi Nadia e la sorella si sono ritrovate accolte, diciamo così, affidate dallo Stato a una casa famiglia.
Perché comunque ha diritto al permesso di soggiorno, avendo denunciato uno stupro o comunque una violenza subita, c'ha diritto al permesso di soggiorno in quanto sta facendo un processo, quindi comunque...
Sì, teoricamente sarebbe così, ma le cose poi nella realtà sono sempre molto più complicate, nel senso che Nadia appunto si trovava in questa casa famiglia, ma evidentemente quella vita le stava stretta, perché comunque immaginatevi di vivere in una casa famiglia, non è proprio una forma di libertà completa per una ragazza che vuole costruirsi autonomamente la propria vita indipendente, non è la situazione ideale. Quindi un giorno Nadia scappa dalla casa famiglia e si ritrova a cercare di costruire un suo percorso di autodeterminazione, di crescita individuale, si costruisce una vita indipendente, delle sue relazioni, e per un po' vive tranquillamente, fino a che a un certo punto, quando il permesso di soggiorno è scaduto e nessuno le ha spiegato come rinnovarlo, viene fermata per la strada e viene portata nel CIE di Ponte Galeria, insieme a persone che magari sono appena arrivate in Italia, persone che stanno qui da 20 anni, perché insomma sappiamo bene, l'abbiamo raccontato tante volte da questi microfoni, che nel CIE vengono rinchiuse persone che hanno esperienze insomma molto diverse, persone che stanno qui da una vita e persone che invece sono appena arrivate, appena sbarcate da Lampedusa o dai vari confini insomma dell'Italia, e che si ritrovano rinchiuse tutte insieme senza nessun motivo, semplicemente per il fatto di non avere i documenti in regola.
Perché invece la sorella, che era anche lei in una casa famiglia, non essendo scappata, le hanno spiegato come rinnovarsi.
Sì, sì, adesso noi non abbiamo molte notizie della sorella, però sappiamo che insomma ha i documenti in regola e quindi non ha avuto questo problema. La storia assurda però è appunto quella di Nadia, che è una ragazza che sta subendo una doppia violenza: da una parte la violenza maschile, la violenza domestica subita in famiglia, e dall'altra parte quella dello Stato, che a cui insomma si era rivolta per chiedere aiuto e che invece per tutta risposta le ha negato la libertà personale. E essendo rinchiusa nel CIE, ovviamente ora Nadia rischia di essere deportata forzatamente in Marocco, che è il paese di origine dei suoi genitori, in cui però lei in realtà non è mai stata.
Naturalmente parlerà italiano, perché è nata in Italia.
Assolutamente sì, non sappiamo nemmeno se parli l'arabo, però insomma sicuramente la sua prima lingua è l'italiano, come ognuno e ognuna di noi. Ma soprattutto quello che ci sembra importante denunciare è che questa storia non è un caso unico, singolare, perché non solo Nadia, ma anche tutte le altre donne che si trovano rinchiuse nel CIE di Ponte Galeria, come negli altri lager d'Italia, sono vittime di una doppia violenza, proprio come lei, sono vittime della violenza patriarcale e della violenza dello Stato. Questo perché in realtà, come sappiamo, la maggioranza delle donne che sono detenute nei CIE sono vittime di tratta, che appunto sono state costrette a prostituirsi pur di avere accesso a un percorso migratorio. E poi ancora ci sono altre donne, come nel caso di Nadia, ma come era successo in passato con altre storie che abbiamo raccontato da questi microfoni, come la storia di Adama, di Faith, o tante altre donne di cui magari non sapremo mai nulla, che si ritrovano rinchiuse nel CIE solo perché sono state così ingenue da chiamare la polizia per denunciare uno stupro o una violenza, un tentato stupro, e si aspettavano di essere sostenute e invece hanno trovato soltanto gabbie, recinti, altre violenze e la prospettiva di una deportazione forzata.
E allora ci andiamo ad ascoltare un Barney Spear e poi torneremo a parlare della storia di Nadia.
Do you remember the days of slavery? And the work was so hard. Do you remember the days of included my sisters too.
We remember the days of slavery.
Some of us survived.
We remember the days of slavery.
Showing them that we are still alive.
Raccontando la storia di Nadia, la ragazza nata in Italia da genitori marocchini, rinchiusa nel CIE di Ponte Galeria. Sul sito di Radio Onda Rossa trovate la notizia con tutti i dettagli. È una notizia diffusa oggi e proprio mentre appunto pubblicavamo la notizia c'è arrivata una novità, cioè la Nadia ha fatto sapere che all'interno del CIE hanno detto che oggi pomeriggio uscirà da quel lager, e questo ovviamente non può che renderci felici. È una bellissima notizia, ma nel darla vogliamo anche ricordare che per una donna che esce comunque il sistema dei CIE resta in piedi, ed è importante continuare a denunciare tutte le altre storie che rimangono nel silenzio, le storie delle altre donne che come Nadia sono vittime della violenza maschile e della violenza dello Stato. E quindi a partire da questa storia vogliamo provare a fare con voi una riflessione sia sulla esperienza dei figli e delle figlie delle persone immigrate che vivono qui in Italia, sia sulla questione di come la violenza maschile viene strumentalizzata a fini xenofobi e securitari. Intanto sicuramente, insomma, anche voi avrete notato che negli ultimi tempi c'è il dibattito politico italiano si è concentrato molto sulla possibilità di attribuire i diritti di cittadinanza ai figli e alle figlie dell'immigrazione. Infatti in Parlamento è stata depositata una proposta di legge, la Sarubi Granata, che sono due parlamentari, uno di FLI e un altro del PD, quindi insomma due parti politiche che si sono alleate in questa campagna. C'è una campagna mediatica che sotto lo slogan "L'Italia sono anch'io", lanciata dal PD, dall'ARCE, insomma altri soggetti simili, porta avanti appunto la campagna per l'attribuzione dei diritti di cittadinanza alle cosiddette seconde generazioni, ai figli degli immigrati, e addirittura lo stesso Napolitano, il Presidente della Repubblica, nei suoi ultimi discorsi ha sottolineato l'importanza di una riforma della legge sulla cittadinanza in Italia, che come dicevamo prima si fonda ancora sullo ius sanguinis, sul diritto di sangue. E quindi fondamentalmente chi non ha il sangue giusto, così come chi non ha la pelle del colore giusto, continua ad essere disciplinato dalle istituzioni dello Stato come uno straniero. Ecco, allora in primo luogo una riflessione che ci viene da fare è che è un po' paradossale che sia lo stesso presidente Napolitano a farsi portavoce dei diritti dei giovani e delle giovani figlie di immigrati, proprio perché Napolitano è insomma tristemente famoso per aver dato il nome alla legge sull'immigrazione che ha istituito in Italia gli ex CPT, quelli che oggi si chiamano CIE, e cioè la legge turco-napolitano del 1998. E poi ancora un altro aspetto, insomma, che ci sembra molto contraddittorio è che in tutti questi interventi che abbiamo ascoltato negli ultimi mesi da parlamentari, insomma, di diverse parti politiche, il discorso sulla concessione dei diritti di cittadinanza, ecco, sembra riservato soltanto a chi si comporta come un bravo cittadino integrato. Che vuol dire? Vuol dire che per avere i diritti di cittadinanza devi aderire in maniera critica ai valori dell'italianità, devi identificarti con il tricolore, con l'inno di Mameli, con tutta la retorica dell'identità nazionale italiana, e ovviamente attenzione a non mettere mai in discussione il potere esercitato dallo Stato capitalista. Tutti gli altri ovviamente sono esclusi dai diritti e sono considerati soltanto clandestini, quindi persone che possono essere sfruttate, rinchiuse e infine deportate. E poi, come dicevamo, c'è ancora un altro aspetto, quello che riguarda invece la strumentalizzazione della violenza maschile sulle donne, in particolare questi casi di violenza hanno un trattamento diverso sui media a seconda della nazionalità e dell'etnicità dello stupratore e della vittima. E infatti, come abbiamo visto, i casi di violenza domestica, di femminicidio che hanno coinvolto le comunità migranti negli ultimi anni sono stati spesso al centro dell'attenzione dei telegiornali, della carta stampata, ma proprio perché servono a rinforzare la retorica dello scontro di civiltà, che poi a sua volta serve a giustificare le politiche islamofobe, xenofobe e securitarie. Questo l'abbiamo visto tante volte in casi, insomma, molto eclatanti, come per esempio l'omicidio di Ina a Brescia qualche anno fa, quando, insomma, gli uomini, i maschi immigrati sono rappresentati sempre o come stupratori che minacciano il corpo delle donne italiane, come nel caso per esempio dell'omicidio di Giovanna Reggiani, della criminalizzazione dei Rom e dei rumeni, oppure sono descritti come padri violenti che, insomma, partecipano a una cultura tradizionalista e retrograda. E in tutto questo discorso ovviamente quelle che non hanno diritto di accesso a un luogo di enunciazione, quelle che rimangono in silenzio sia nel discorso multiculturalista sia in quello xenofobo, sono le donne, che sono da sempre rappresentate come vittime e non hanno voce in capitolo. Anche se in realtà, per esempio, in Italia in questi ultimi anni il movimento femminista è stato capace di smascherare questa retorica, questa strumentalizzazione, insomma, l'etnicizzazione dello stupro. Infatti ricorderete che nel 2007 c'era stata una grandissima manifestazione subito dopo l'omicidio di Giovanna Reggiani, una manifestazione nazionale contro la violenza maschile sulle donne, in cui appunto femministe e lesbiche erano scese in piazza per affermare che il patriarcato è universale, che la violenza domestica non ha confini e che non dipende dal passaporto. E allo stesso tempo anche le donne migranti che subiscono la violenza, così come, insomma, le donne italiane, affermano di non voler essere complici delle retoriche razziste, dei pacchetti di sicurezza varati in loro nome, così anche le donne migranti che subiscono la violenza dentro e fuori i CIE, dentro e fuori le mura domestiche, stanno cominciando a far sentire molto faticosamente le proprie voci. E il caso di Nadia da questo punto di vista è paradigmatico, perché appunto si tratta di una ragazza che pur essendo molto giovane, avendo subito delle esperienze tragiche, sta comunque cercando di avviare un percorso di autodeterminazione, sia ribellata sia alla violenza maschile subita in famiglia, sia alla violenza dello Stato. Quindi insomma, noi raccontandovi questa storia non possiamo che esprimere la nostra solidarietà a Nadia e a tutte le altre donne rinchiuse come lei, e speriamo di potervi dare nelle prossime ore, insomma al più presto possibile, la notizia che Nadia insomma sarà uscita dal CIE, e poi allora avremo modo di fare altre riflessioni e considerazioni su tutto il sistema.
Che tra l'altro oggi dovrebbe uscire, no?
La notizia che ci è arrivata è questa, che dovrebbe uscire proprio oggi pomeriggio, non appena avremo la conferma che Nadia è veramente libera, almeno dalle mura, dalle gabbie del CIE, ovviamente la daremo da questi microfoni. E però ogni volta continueremo a ricordare che appunto oltre a lei ci sono ancora tante altre donne rinchiuse, e che la nostra liberazione, la nostra autodeterminazione passa anche per la chiusura di tutte le gabbie, di tutti i CIE, per un mondo senza frontiere.
E allora andiamo avanti con un altro brano musicale. Loro sono i Migrant Soul. Because Africa is Zion.
That we were raised, not forgetting our brothers who were taken as slaves. Let's raise the flag of justice, maintain the peace and equality fought by those now deceased. Cause the red is for the blood, the green is for the land, the yellow's for the sun, black is for the man. Mama Africa, till your freedom and liberation, we're going to teach the youth throughout the education, value and respect for all the African tribes. Consciousness manifest through positive vibes. Let us raise the flag of unity, together we stand. Respect the value of nature and all living man. Let these words carry forth into your heart and your soul, because the power's in your hands, we have the control. 12 tribes become one, lamb becomes the lion. I know who I am, Mama Africa is Zion.
Africa is Zion. I am a man, the son of a true lion. Give thanks and praise to the sun, in my motherland. So let me see you push up on your hand. Africa is Zion. I am a man, the son of a true lion. Give thanks and praise to the sun, in my motherland. So let me see you push up on your hand.
Sempre sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Attica Blues. 06 49 17 50 per parlare con noi.
Take Africa as a poor land, the jungles that we live in and the food we demand. They come to Africa to see us swinging on vines, not to a tempo, rocking these rhymes. In movies they show us as cannibals that we not, as we dance around fires putting people in pots. No, it's not like that, we gotta face reality. Africa is Zion with the basic simplicity.
No rivers of pain, no tears in the rain, nothing is the same. So we call Jaja's name. Why? Cause we not Santa dying, government alive. Suicide sleepers, heathen spies. Blood is in the eyes, foreign disguise. Read between the lines, yo, who they cannot hide. We are alive. Bow down and worship the horizon, hey. Get down to meditate when Babylon fade. In this year time, conscious man levitate. We chant down Satan, chant down the same. Africa is Zion. I am a man, the son of a true lion. Give thanks and praise to the sun in my motherland. So let me see you push up on your hand. Africa is Zion. I am a man, the son of a true lion. Give thanks and praise to the sun in
E allora, parlando d'Africa, rimaniamo in tema d'Africa, ma non andiamo tanto lontano di qua. Questa è l'orchestra di Piazza Vittorio, il loro Sahara Blues.
Thank you.
per questa puntata di Attica Blues vi abbiamo preparato un'altra notizia, che insomma di quelle che ci fanno rendere conto di quanto l'Italia sia ancora oggi un paese razzista. Parliamo questa volta di una campagna pubblicitaria, l'abbiamo fatto altre volte ad Attica Blues.
Numerose volte, sì, bisogna dire.
Perché ci troviamo spesso a raccontare di campagne pubblicitarie che appunto rappresentano in maniera comunque discriminante o offensiva il colore della pelle delle persone, e in particolare questa volta vorremmo concentrarci su una campagna pubblicitaria di Trenitalia, insomma le Ferrovie dello Stato, che hanno lanciato un nuovo servizio di classi differenziate per i nuovi treni veloci. E insomma, la notizia è stata segnalata da un blog e poi ripresa dall'Espresso e da altri quotidiani, e riguarda appunto questa campagna pubblicitaria per le nuove classi differenziate. Una campagna veramente geniale, insomma una trovata di marketing di quelle che ci potevano anche risparmiare, e cioè il fatto che i nuovi Frecciarossa non saranno più divisi soltanto in prima classe e seconda classe come era stato finora, ma ci saranno addirittura quattro classi. La più costosa è la Executive, poi c'è la business, poi la premium e poi la standard.
Capito, quei treni che già non funzionano, ci stanno facendo sti Frecciarossa che costano un sacco di soldi, fanno quattro classi, in modo che non ci saranno più poi posti a prezzi accessibili, ma uno si dovrà prendere sotto le feste il posto in executive piuttosto che in business a prezzi ancora più folli.
Sì, e tra l'altro vanno eliminando invece sempre di più gli intercity, i treni notte, i treni più economici, e addirittura hanno eliminato la famosa Freccia del Sud, il treno che attraversava tutta l'Italia da nord a sud, che storicamente è stato il treno degli emigranti, per cui oggi chi deve fare la spola tra nord e sud Italia è costretto comunque a cambiare il treno a Roma o insomma in altre città del centro Italia, ma non c'è un treno diretto che faccia Palermo,
follia,
Torino,
una
Milano.
Follia, comunque.
Vabbè, ma la follia di cui vi parliamo in particolare oggi è il fatto che su questi nuovi treni Frecciarossa con le classi differenziate, su cui appunto ci sarebbe già tanto da dire, la novità è che ai clienti del livello standard, che è quello ovviamente più economico e quindi sicuramente più richiesto, non sarà consentito l'accesso alle carrozze premium, business ed executive.
E quindi neanche al bar.
Bravo, non sarà permesso accedere né al bar né al ristorante. Quindi se viaggi in business o in executive puoi anche mangiare e bere, se viaggi con la tariffa standard da mangiare te lo porti da casa. Ma non finisce qui, perché quello che segnalava questo blog che si chiama Full Travel, che è un blog dedicato ai viaggi, è un particolare a cui forse non tutti avranno fatto caso, e cioè che se si va a guardare la brochure del nuovo servizio di Trenitalia ci sono quattro foto che rappresentano le carrozze dei treni così come sono differenziate in base alle nuove tariffe. In ogni carrozza ci sono dei passeggeri, e indovinate chi c'è nella carrozza che serve a pubblicizzare la tariffa standard? Ecco, diciamo che anche qui si riproduce la linea del colore, perché nelle carrozze per ricchi ci sono soltanto persone bianche, mentre nella carrozza con la tariffa standard c'è una famiglia dalla pelle scura, quindi presumibilmente immigrati.
Che non sia mai che vanno al ristorante e si mischiano con i manager dell'executive.
Appunto, e allora insomma quello che denuncia questo blog è una sorta di moderno apartheid, perché appunto c'è una separazione netta sia visiva che fisica proprio tra un tipo di carrozza e l'altra, tra una tariffa e l'altra, quindi tra le classi e le razze.
Che poi Trenitalia, leggendo su internet, perché questa cosa ha girato abbastanza su internet, ha provato anche a rispondere dicendo che non era vero, che c'erano gli irlandesi nelle altre,
sì, che c'erano anche i cinesi, insomma, che loro in realtà sono dei promotori dell'Italia multietnica e che chi si scandalizza per il colore della pelle è il vero razzista, e insomma si sono arrampicati sugli specchi in vari modi.
Poi però hanno totalmente tolto l'immagine della classe
standard. Sì, la cosa buffa è che a un certo punto hanno capito che forse era il caso di correre ai ripari e, non sapendo come fare, hanno sostituito la foto relativa alla tariffa standard, però non avevano nessuno da metterci in quel vagone così sfigato, e quindi mentre negli gli altri vagoni sono abitati da esseri umani, nella foto relativa al vagone standard adesso non c'è più nessuno.
طل وزيدي طلة هاتي في تقول توحشتك ما عندي مدة ساعتي بيك نلة ساعتي بيك نلة
da dire su questa campagna pubblicitaria che appunto ci ha fatto riflettere proprio per questa forma di separazione così netta tra una classe e l'altra, una classe sociale e l'altra, e un colore della pelle e un altro. E c'è una cosa che mi stupiva leggendo le notizie, i commenti sui blog, dicevamo prima, no, che la notizia comunque ha girato molto su internet.
Sì, molto.
E adesso insomma pare che le campagne anche antirazziste, politiche in generale, si fanno in rete, e insomma comunque i commenti hanno anche suscitato delle reazioni, e questo non può che farci piacere. Però una cosa che mi stupiva era che molte delle persone che denunciavano il razzismo di Trenitalia parlavano sempre della famiglia rappresentata insomma nella foto per la tariffa standard come delle persone immigrate e delle persone di colore. E allora due sono le cose: in primo luogo il fatto che se una persona ha la pelle nera oppure scura automaticamente viene identificato come un immigrato e come uno straniero, perché diamo per scontato che la bianchezza si identifica con l'italianità, e quindi la nerezza e l'italianità invece sono due attributi che si escludono automaticamente, dimenticando che esistono tantissimi italiani e italiane dalla pelle nera che sono appunto il frutto delle migrazioni, del colonialismo, dei movimenti transnazionali delle persone, che quindi forse dovremmo cominciare a spezzare questo nesso tra l'italianità e il colore della pelle.
Ma anche delle seconde generazioni, c'è gente che fa la matriciana meglio di noi, per capirsi.
Certo. Così come la storia di Amir, di cui avevamo parlato in ad Attica Blues qualche anno fa, no? Il rapper di Torpignattara che veniva intervistato da tutti i giornalisti che gli chiedevano se mangiava il kebab a colazione, quando lui diceva appunto: io mangio la matriciana e la pizza, sono nato a Torpignattara, non sono un immigrato, sono un italiano come voi. Però in quel caso quella era una strategia di marketing anche della casa discografica, sigla che aveva venduto il suo disco appunto come il disco di un immigrato, perché la storia di qualcuno che arriva sul barcone è più tragica e attrae di più l'attenzione che non quella di un ragazzo come un altro, come tanti, che viene da Torpignattara. E poi un altro aspetto che mi colpiva era appunto il fatto che raramente viene utilizzato la parola bianco o nero, raramente viene nominata la bianchezza, perché diamo per scontato che l'essere bianchi è quasi un'assenza di colore, no? Come se appunto il colore non avesse importanza. In realtà noi sappiamo benissimo che le razze non esistono, che apparteniamo tutti e tutte alla razza umana, però sappiamo anche che il colore della pelle conta in questo mondo, nel senso che finché esiste il razzismo, vivere portandosi addosso una pelle bianca, una pelle nera, ovviamente cambia nel modo in cui ci si relaziona con il mondo, nelle forme di potere che si subiscono, che si sperimentano nella vita quotidiana. E poi ancora che parlare di persone di colore è un eufemismo che viene utilizzato molto spesso in Italia per evitare appunto di nominare la nerezza, proprio perché si dà per scontato che chiamare una persona nera sia un'offesa, proprio perché automaticamente l'essere neri è associato a qualcosa di brutto, di negativo, che non si può nominare, e quindi si usa l'espressione di colore, dimenticando che invece questa espressione in realtà in Italia ha una sua storia, e in particolare insomma chi ha letto Cesare Lombardi, uno studioso che un secolo fa ha scritto un testo che si intitola L'uomo bianco e l'uomo di colore, ha proprio affermato l'inferiorità delle persone tra virgolette di colore rispetto alle persone dalla pelle bianca. Invece insomma in Italia queste riflessioni faticano a essere insomma condivise e diffuse, proprio perché abbiamo cominciato molto tardi rispetto anche ad altri paesi europei o rispetto agli Stati Uniti, che hanno una lunga storia di schiavitù e colonialismo, a mettere in discussione appunto la questione della razza e del colore. In Italia ci stiamo arrivando molto tardi, anche perché molto tardi ci siamo resi conto di quanto l'Italia sia un paese razzista, di quanto l'Italia sia stato un paese colonizzatore, e di quanto le conseguenze si vedano oggi, quando c'è una presenza molto forte appunto di persone sia immigrate sia native che hanno comunque la pelle nera. Insomma, per rispondere a questa strategia che consiste nell'evitare di nominare la nerezza e la bianchezza, vi vogliamo leggere una poesia di Rivka Sibatu, poetessa eritrea che vive in Italia da molti anni, che scrive sia saggistica che poesia che narrativa, e che risponde a chi appunto la chiama di colore. Lavoro nero, gatto nero, giornata nera, e a me dicono di colore.
Visto che il nero non è bello, per un t'offenne, meglio ditte di colore.
Ma quale offesa, ve dico io che so bella nera. A dire il vero, nera nera non so. Senza narmar, sol color cuoio, de cioccolato. Ero solo abissina. So franco eritrea, de Roma, e mi chiamo Rivka Sibatu. Se non ve basta, ditemi nera, perché so bella così.
Thank you.
E chiudiamo questa puntata di Attica Blues con questo dub di Jah Shaka, African Woman.
Eh sì, abbiamo chiuso con la poesia di Rivka Sibadu, che ci sembrava la migliore risposta a tutte queste riflessioni sul colore, il sangue e l'italianità. E questa puntata di Attica Blues finisce qui, ma restate in ascolto di Radio Onda Rossa, perché fra poco va in onda la Estinia del Soul e poi il palinsesto di Radio Onda Rossa continua ancora con Profondo Rosa e poi il giornale radio e Gypsy Balkan CPT Music. E poi ancora in serata a partire dalle 21 la Cicogna Nera in Noctibus Panis e infine Apostasia. E quindi sì, direi che la puntata di oggi di Attica Blues finisce qui.
Ci sentiamo giovedì prossimo.
Cumbia es el futuro, así que...
Pasto biscum, donna.
¡Pate pito, dude!
Pusimos toda la música tropical bajo un techo y le pusimos salsa.
La esquina del sol.
Parole musica dell'America Latina.
Los paramilitares desaparecieron a mis dos hijos en el 2 de febrero del año 2003 y hasta la presente no sé dónde estarán.
Madres de Plaza de Mayo tomaron la Catedral Metropolitana para aunar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos de viviendas populares en la capital argentina.
La Esquina del Sol, tu giovedì dalle 17 su 87 e 9 di Radio Onda Rossa.